storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Cieli tamarri, la comunione dei numeri ultimi, di Rolando Rizzo.
Giuva Focu Aracura. Non ho mai saputo chi era Giovannu Focu Aracura, tranne che fosse un facchino. Lo incontravo spesso in paese con del materiale sulle spalle. Un sacco di juta gonfio di merci, una cassetta di frutta, un mobile antico, un cestone di giunchi pieno di fave fresche, di nespole gialle, di fichi rossi. Canticchiava i motivetti del momento di Luciano Taioli e Claudio Villa. Aveva una voce sottile e aggraziata, che pareva quella di un bambino. Era piccolo di statura, di età indefinibile e dai capelli radi e neri. Il volto era difficile da vedere, nascosto com'era sempre dal braccio a sostegno del materiale che portava sulla spalla sinistra. Era magro, ma dovette essere assai energico e aveva movenze da lupo, asciutte e forti. Mai lo ricordo riposare con il carico momentaneamente posato sui muretti o sui mille gradini che percorrono in lungo e in largo la Crocoro rossanese. Camminava sempre del suo passo, né lentissimo né veloce, ma sicuro e regolare. In nessun momento lo ricordo senza nulla sulle spalle. Aveva famiglia, Giovannu? Figli? E qual era il suo soprannome? Nessuno ne sapeva niente. Per tutta l'infanzia mi pareva un fantasma che solo io riuscivo a vedere. Quando chiedevo, ricevevo in risposta sempre dei boh infastiditi. Eppure doveva avere rapporti con molta gente, dato che trasportava sempre qualcosa. Con la pioggia, con il sole, sotto la neve, incontravo sempre Giovannu più volte nel corso della giornata. Avevo 6-7 anni, ma ero assai curioso. E quel personaggio che pareva provenire dal nulla o dalle ombre della notte mi intrigava. Su di lui correva la voce che fosse un uomo pericoloso, che fosse stato ricoverato varie volte in manicomio, poiché era pacifico e buono, ma che esprimeva una violenza incontrollabile verso chiunque gli gridasse dietro una frase. «Giù va! Focu Aracura!» «Mi raccomando», mi diceva mio padre, quando gli chiedevo di quello strano facchino silenzioso che attraversava da mattina a sera il paese, carico sempre di qualcosa, «non imitare quegli idioti che si divertono malvagiamente a sconvolgergli la vita gridandogli quella frase. Oltre che cosa ignobile, è anche un atto pericoloso. È capace di ammazzarti». «Ma come mai», chiedevo, «un uomo così mite e lavoratore dovrebbe perdere la ragione per una semplice frase?» «Ma», mi rispondeva mio padre, «nessuno lo sa. Quello che so è che le parole, in certe circostanze e in certi momenti, sono pugnali affilati che lacerano l'anima». Un giorno entrò nella bottega di calzolaio di mio padre un professore che insegnava al liceo di Rossano e che amava moltiplicare le sue lauree. Era già verso la pensione e aveva appena conseguito la quarta o la quinta laurea, in psicologia questa volta. Doveva ritirare un paio di scarpe che mio padre stava cerando prima di consegnargliele. Si sedette e nell'attesa gli chiesi di Giovannu Focu Aracura. Il professore ci disse che Giovannu era forse ebreo, che forse era stato internato in un campo di concentramento ed era tra i pochi a esserne uscito vivo. Chissà. Forse quella frase gli ricordava qualcosa che non voleva mai avere vissuto, ma anche che non voleva completamente dimenticare. «E perché allora?» disse mio padre. «Se non vuole dimenticare e qualcuno glielo ricorda, la sua ira diventa incontrollabile». «Forse», replicò il professore, «a lui quelle parole ricordano ciò che mai è riuscito a elaborare o a rimuovere, o che forse non vuole rimuovere». Esistono dolori insopportabili che però ci rappresentano, simboleggiano la somma di noi stessi, ciò che siamo stati o che volevamo essere, sono la chiave di una porta che abbiamo volutamente chiuso e che non vogliamo che alcuno attraversi. La custodiamo gelosamente perché appartiene a noi soli. Ce la portiamo impressa a fuoco nei recessi misteriosi dell'anima e non tolleriamo che qualcuno ce la rubi e apra quella stanza misteriosa e oscura che soltanto noi abbiamo il diritto di aprire quando, come e dove vogliamo. Per piangere e soffrire, forse gioire, continuare comunque ad amare nel dolore da vivi. «Non ci ho capito proprio niente», disse mio padre quando il professore, ritirate le scarpe, andò via. O forse il professore non voleva dir proprio nulla e si diverte a corbellare noi poveri analfabeti. Ma sarà poi vero che quella frase mandi in bestia il facchino? Non saranno solo storie che si raccontano, replicai. È vero, altro che se è vero, disse mio padre. Raccontano che un giorno ha ridotto in fin di vita un uomo che aveva pronunciato quella frase davanti a lui. Rimasi scettico e credetti ad una favola, anche perché nessuno aveva visto mai nulla. Ma tutti parlavano di Giovanni per sentito dire. Un giorno, come tante altre volte, lo incrociai. Lui scendeva dal muro di Fosse, io salivo da San Marco. Lui aveva appena iniziato la discesa, io avevo appena terminato di salire. Aveva sulle spalle due casse di arance, una sull'altra che, come al solito, poggiava sulla sua spalla sinistra e il braccio destro, che reggeva le casse, gli copriva il volto. Appena lo sorpassai, mi dissi che non era possibile ciò che raccontavano e che non erano che storie. Un facchino non butta in aria la merce che sta trasportando solo per una frase. Era tutto falso. E allora, da idiota perfetto, volli verificare e gridai. «Giuva, fuoco a racura!» Giovanno lanciò in aria le casse d'arance che si sparsero sull'asfalto e rotolarono giù per la discesa come grandi e festose biglie rosse. Invertì il suo cammino e si slanciò come una furia verso la voce che aveva sentito. Conscio del pericolo, imboccai la scalinata che va verso San Giovanni, ma non ce l'avrei mai fatta. Mi avrebbe raggiunto e probabilmente ucciso. Allora, forse ispirato dal santo degli idioti, vidi il portone dei Demundo spalancato. Mi arrampicai sulla raggiera posteriore della gigantesca anta sinistra. Salii tanto in alto da toccare con la testa il tetto, con il cuore raggelato dalla paura. Giovanni corse su per le scalinate che portavano a San Giovanni, ma comprese presto che mi ero infilato nel portone dei Demundo e allora entrò nel palazzo come un forsennato. Salì sino in cima, bussò con forza alle porte credendo che mi avessero nascosto e allora ebbi il tempo di scendere e correre a perdifiato verso casa. Non riuscii a nascondere il tremore a mio padre, che mi fece mille domande a cui cercai di rispondere con delle bugie. Allora capii che qualcosa di grave mi era accaduto. Mi prese per mano e volle che risalissimo assieme la strada che da San Marco va al muro di Fosse. Percorsi un centinaio di metri, vide gli angoli della strada rosse di arance e le due casse vuote in mezzo alla strada. Comprese tutto. Tornò indietro e la cinghia fu una frusta che mi segnò le carni per svariate settimane. Svenni ed ebbi febbre per alcuni giorni. Facevo finta di addormentarmi e solo allora mio padre si avvicinava al mio letto. Pregava perché guarissi e piangeva senza ombra di pentimento. Ripeteva: «Signore, perdonalo, anche se io non riesco a perdonare chi ferisce per diletto i deboli». Dopo circa una settimana ripresi la vita di prima, il volto, le braccia, le gambe ancora segnate dalle cicatrici. Passai davanti al palazzo Demundo ed ebbi un brivido d'orrore. Alla destra del palazzo, in un buco di pochi metri quadri, c'era un calzolaio povero, Mastro Ninnuzzo. Aveva visto tutto. Mi chiamò per rimproverarmi, ma quando vide com'ero segnato mi disse: «Mastro Totunno è un grande uomo. Ti ha punito severamente e giustamente». Io rimasi in silenzio e lui mi chiese di sedermi. Volle raccontarmi la storia di Giovanni. Non so se questa storia è vera. Io la conosco così, comunque. Sono state vere molte storie come questa. Giovanno è di origine ebrea e fu condotto giovane in un campo di sterminio in Polonia. Quando catturarono lui, presero anche una giovinetta di cui era follemente innamorato e che doveva sposare di lì a qualche mese. Avevano già affittato la casetta che sarebbe stato il loro nido d'amore sotto San Marco. Non era che una stanza, ma assai ampia, dalla cui finestra si vedeva il blu del nostro mare. La casa aveva anche un bagnetto appena all'esterno e un migliaio di metri quadri di terreno intorno sul quale Giovanno aveva già piantato degli aranci, dei mandarini, degli ulivi. Visitavano spesso il loro nido che via via arredavano e la piccola Aia, che la futura sposina già immaginava profumata di basilico e di zagara e colorata di garofani rossi e di begonie. Entrarono lo stesso giorno nello stesso accampamento, ma le baracche dei maschi erano divise da quelle delle femmine, dal filo spinato. Tutti i giorni i due giovani cercavano di vedersi e quando ci riuscivano, sempre da lontano, si amavano di sguardi, di lacrime e di speranza. Lui diceva a lei: «Presto la guerra finirà. Torneremo alle nostre timpe rosse, alla nostra casetta, ci sposeremo, avremo dei bambini bellissimi. Coraggio, gioia mia!» Lei sorrideva e piangeva, piangeva e sorrideva, e gli soffiava baci nel palmo della mano. Mancava ormai poco alla fine della guerra e alla loro libertà. I gendarmi nazisti, negli ultimi giorni, forse consci della fine ormai prossima, si ubriacavano sovente e inventavano maniere originali e becere per divertirsi. Un pomeriggio, i russi avrebbero liberato quel campo l'indomani. Travestirono tre o quattro donne da galline e l'amore di Giovanno era tra di esse. Confezionarono loro le ali, il becco, il piumaggio, la coda e ordinarono loro di correre in circolo e di gridare coccodè. Ad un certo momento, il più ubriaco di tutti invitò l'innamorata di Giovanno a bere da un orcio di cognac. La ragazza, in lacrime, umiliata, offesa, si rifiutò, ma l'altro, un gigante alto 2 metri, insistette. Le bloccò il capo con il braccio sinistro e con il suo destro possente le spinse l'orlo dell'orcio in bocca tra le sghignazzate degli altri aguzzini ubriachi, comprese un paio di donne. Ma la ragazza, urlando, continuava a rifiutare e in un accesso d'ira gli morse un polso. L'assassino urlò di dolore, poi la stordì con un pugno e la irrorò di cognac, vuotandole addosso l'intero recipiente. Infine, con un accendino le accese la coda di paglia. E l'amore di Giovanno, il suo sogno, il suo cammino tra gli olivi, la sua alcova di foglie di grano turco, la sua primavera di primule e di ciclamini rossi, i suoi marmocchi di luce, divennero una torcia umana che gridò per qualche secondo al cielo il suo dolore prima di spirare tra i tormenti.
Storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffrida, Milka La Muraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Avventista.